Dunque, abbiamo sentito parlare dai due relatori della prima parte della mattinata di questi cambiamenti che sono veloci, soprattutto sono non facilmente comprensibili, non sono facilmente comunicabili al pubblico italiano. Ed è importante comprendere il mondo cinese come un mondo in cambiamento, che si trova di fronte a delle tensioni ed anche delle scelte. Allora abbiamo chiesto di aiutarci a comprendere quelle che abbiamo chiamato le linee di faglia, cioè le linee di discontinuità in questo mondo in mutazione a due amici, a due ricercatori, a Daniele Cologna che è un ricercatore, insegna all'Università dell'Insubria e anche di Milano Bicocca ed è interessante perché il suo background principale è sulle migrazioni. Le migrazioni sono uno degli elementi chiave per comprendere. Noi vediamo i migranti cinesi in Italia, ma in realtà il tema delle migrazioni in Cina è un tema chiave per comprendere come evolve la società cinese. E dunque l'attività di Daniele Cologna si sviluppa nell'insegnamento, ma anche un po' nella militanza, nell'attivismo. Magari lui ci dirà qualcosa anche dell'agenzia di ricerca sociale Codici, che ha fondato proprio con lo scopo di stimolare una riflessione, un dibattito su questi argomenti. E Daniele Cologna sarà supportato da Francesco Wu, che è anche una storia molto interessante di cui spero che ci racconterà qualcosa. Ingegnere, imprenditore, partito come ingegnere e ha lavorato come ingegnere, ma poi ha deciso di aprire un'attività imprenditoriale e, non contento di questo, ha fondato un'associazione, l'Unione Imprenditori Italia-Cina, che ha un po' lo scopo di un po' ibridare. Noi abbiamo parlato di meticciato questa mattina, partendo di ibridare la cultura dell'imprenditoria italiana, cinese, per creare un qualche cosa di veramente nuovo, non un modello da una parte o un modello dall'altra, ma un qualche cosa che nasce forse per la prima volta, cercando anche di mettere a disposizione del pubblico, con un blog, sul Corriere della Sera, un po' di riflessioni che hanno il blog La Città Nuova, su cui vengono un po' anche messe a disposizione un po' di queste riflessioni. Allora passo la parola a Daniele Cologna e Francesco Wu, che in una forse quarantina o di minuti o giù di là gestiranno il loro tempo, lo gestirete tra di voi nel modo che vi sembrerà migliore. Grazie.
Grazie mille e buongiorno a tutti. Grazie al CDM per questo gradito invito. Ci siamo un po' accordati così. Faccio una sorta di presentazione iniziale, una sorta di messa a tema di ciò di cui vorremmo parlare insieme oggi e poi darò la parola a Francesco e ci alterneremo un po' in un botta e risposta. Insomma, per cui vi chiedo scusa se nella fase iniziale sentirete parlare solo me, ma serve un po' a fare da taccuino per poi lavorare sulla parte seguente. Nella prima parte della mattinata abbiamo sentito, grazie ai professori Samarani e Zanier, una bella sintesi dei temi caldi, diciamo, della trasformazione cinese di questi anni. Mi limito a fare una panoramica su quelli che personalmente mi sembrano essere le linee di faglia di cui si diceva prima, cioè gli aspetti più critici di questa Cina con la quale l'Italia intrattiene rapporti sempre più stretti, soprattutto a partire dall'inizio degli anni 2000. È importante averli presenti perché della Cina si parla tanto come potenza emergente, forse si parla un poco meno dell'enormità dei problemi che deve gestire e che deve affrontare. E oramai siamo entrati in una fase in cui i problemi della Cina sono anche i nostri. E vedrete che questo è un po' uno dei leitmotiv anche del nostro intervento di discussione di oggi, cioè parlare di Cina come parlare di cinesi non significa più parlare dell'altro o di qualcosa di lontano, significa di fatto, molto concretamente, parlare di quello che succede a tutti noi. Prendiamo il primo di questi fronti critici, che è sicuramente l'ambiente. La Cina deve affrontare dei problemi giganteschi da questo punto di vista proprio perché il suo straordinario sviluppo di questi ultimi 30 anni ha avuto dei costi. ricordo l'avvelenamento e la scarsità delle risorse idriche e del suolo coltivabile, un tema che sta diventando così importante in Cina che perfino alcune delle riviste di approfondimento culturale di maggiore diffusione ormai vi dedicano regolarmente le copertine. L'inquinamento atmosferico, di cui abbiamo molto sentito parlare soprattutto nelle ultime settimane, l'insostenibilità del modello di approvvigionamento energetico attuale. La Cina brucia fondamentalmente carbone, è così che si alimenta la macchina produttiva cinese e questo ha delle grandissime ripercussioni sull'ecosistema, in primo luogo su quello cinese, poi in secondo luogo anche su quello globale. È vero che l'ultimo piano quinquennale cinese ha stanziato enormi somme, probabilmente le più grandi mai stanziate da un governo sul pianeta per lo sviluppo delle energie verdi, e la Cina sicuramente diventerà un leader in questo settore. Ma ricordiamoci che per poter arrivare all'ecosostenibilità spesso si infrangono tutte le regole della sostenibilità. Non so, il più grande produttore di pannelli fotovoltaici per l'energia solare è cinese, ma la sua fabbrica è un perfetto esempio di come si violano tutte le norme, come dire, dell'ecosostenibilità. Quindi questi paradossi fanno proprio parte integrante della Cina di oggi. Un altro è la bassissima efficienza energetica della maggior parte delle costruzioni e delle città. Ne sanno qualcosa alcuni dei miei studenti che vedo in sala, che ricorderanno queste aule universitarie in agosto con l'aria condizionata a palla, ma le finestre aperte perché sennò fa troppo freddo, no? Cioè, è uno di quei classici esempi. L'esubero di infrastrutture inutili la cui costruzione e distruzione è fonte di inquinamento. Costruzione e distruzione, avete capito bene, perché quasi tutto ciò che si costruisce in Cina si butta giù circa 10 anni dopo, perché il cemento con cui si costruisce è un cemento che si deteriora molto più rapidamente, sono di scarsa qualità anche i mattoni, e chi è, come sottoscritto, ha avuto l'opportunità di andare in Cina molto spesso negli ultimi 20 anni, ha visto cambiare pelle alle città soprattutto proprio anche per questo motivo, no? Cioè, uno si meraviglia come mai le strade sono diverse di decennio in decennio, sono diverse perché bisogna demolire quello che si è costruito male prima. Tutto questo ha un costo, eh? La Cina attrae una proporzione gigantesca di tutto il cemento prodotto sul pianeta, però poi questo cemento doveva finire, insomma una delle fonti di avvelenamento del suolo è anche legato a questa continua costruzione e distruzione, e costruzione spesso di cose che poi di fatto non servono. La bolla immobiliare di cui parleremo tra poco è proprio uno di questi problemi. Irrisolti problemi di smaltimento dei rifiuti sono un tema che di per sé varrebbe una tesi di dottorato. Lo sfruttamento intensivo delle risorse minerali forestali, dell'allevamento di animali, eccetera, eccetera. Un altro amplissimo fronte è quello della società, è stato un po' affrontato prima questo tema, ma anche qui mi piacerebbe puntualizzare proprio rapidamente. Abbiamo il problema delle migrazioni interne e della disuguaglianza. Quest'anno la Repubblica Popolare Cinese, con il nuovo Politburo, ha pubblicato per la prima volta dopo 5 anni il suo dato sull'indice di Gini, che si aggira intorno al 48, a 0,48. È probabilmente una sottostima, è probabile che invece sia 50 il valore effettivo, il che porrebbe la Cina a braccetto con Brasile e Russia tra i paesi con la massima disuguaglianza a livello planetario. Considerata la quantità di gente che abita in Cina, è un problema molto serio. E poi si tratta di una popolazione che vive la transizione demografica, sta cominciando ad affrontare quel problema del calo delle nascite, aumento della longevità, calo degli indici di mortalità, enorme crescente peso della popolazione anziana, cosa che noi in Italia conosciamo benissimo, ma che in Cina sono relativamente nuove e non si sa bene come gestirle, perché, come ricordava la professoressa Zanier prima, il sistema di welfare è ancora in uno stadio, diciamo così, infantile di sviluppo. L'inadeguatezza delle garanzie giuridiche, in primo luogo tutela dei diritti della persona, ma anche quelli delle imprese, per esempio. L'impasse del reclutamento e della valorizzazione di giovani istruiti. La Cina produce tantissimi neolaureati ogni anno, ma una percentuale crescente di questi neolaureati non trova lavoro. Non trova lavoro perché i lavori a cui aspirano, quelli della classica fase, diciamo, di accelerata terziarizzazione della società, in Cina ancora non ci sono per tutta questa gente, oppure non ci sono lì dove questi studenti vanno. la bassa ricettività nei confronti della diversità culturale, un tema sul quale magari se avremo tempo mi piacerebbe tornare in coda di questo intervento, ma è un tema che sempre di più, tornando in Cina, mi inquieta. Sempre di più l'Europa, non ne parliamo proprio del Nord America, ma pensiamo all'Europa, sta diventando una società multietnica, dove occuparsi di diversità culturale è esperienza quotidiana, quantomeno per i giovani. In Cina tutto questo non esiste. È una società che ha una sua diversità culturale interna e va bene, anzi va male perché è pochissimo compresa, gestita e valorizzata, ma ha pochissima capacità di digerire, anche soltanto cognitivamente, la diversità come valore. Tutto spinge verso l'omogeneità etnico-culturale in Cina. Purtroppo è così, anche se questa cosa chi studia la Cina spesso tende sempre ad enfatizzare quanto nella tradizione cinese ci sia una straordinaria tradizione di pluralismo, eccetera, eccetera, tutto bello, tutto verissimo, ma non nella Cina del XXI secolo, non nel 2013. Incremento continuo ed esponenziale di forme violente di protesta sociale, è un dato che si legge in filigrana attraverso tutta l'esperienza degli ultimi 20 anni. Da 10 anni a questa parte si hanno anche dei dati, che sono dati ufficiali su questo, adesso ve li risparmio, ma se volete sono anche facilmente reperibili su internet. L'economia del cinese del 2013 non sta molto bene, abbiamo un declino sensibile della popolazione attiva, questo ci può stupire, ma come? La Cina non è il paese con 1,5 miliardi di persone, com'è possibile che possano avere problemi di calo della popolazione attiva? Invece li hanno, proprio in conseguenza delle politiche di controllo demografico che hanno creato degli squilibri di cui oggi si cominciano a sentire gli effetti. Cronica sovrapproduzione di beni e servizi, è ancora un'economia di piano quella cinese, si tende a dimenticarlo, il famoso socialismo di mercato, come dire, è ancora tanto socialista. Dentro a questo framework di economia di piano ci sono problemi irrisolti di libero, come dire, gioco di domande e offerte, questo fa sì che moltissime aziende, soprattutto le aziende di proprietà statale, e guardate che, o forse dovrei dire partica, quasi tutte le imprese cinesi di fatto sono espressione più o meno manifesta del Partito Comunista Cinese, anche quelle, cioè, per esempio in filigrana alla sperimentazione sulla regolamentazione del sistema bancario di Wenzhou si legge un'altra cosa: Wenzhou era rimasta per quasi 30 anni un'isola di libero mercato vero nel contesto cinese, non poteva durare e infatti non dura, da 5-6 anni a questa parte Wenzhou è molto nel mirino del Partito Comunista Cinese, no? C'è un bel libro di Richard McGregor che ne parla e descrive proprio Wenzhou come caso simbolo, no? Di città che va riportata sotto controllo. Sotto controllo vuol dire che le aziende più importanti devono avere al proprio interno dei soci rossi, come si suol dire, e questi soci hanno anche il compito di vigilare sull'aderenza o meno di queste aziende nelle loro scelte rispetto ai progetti e ai piani più ampi. Come dire, non è l'economia di piano di stampo sovietico, senz'altro no, ma è comunque una forma guidata di economia che ha dei grossi problemi. La bolla immobiliare è qualcosa di immediatamente esperibile in Cina, basta prendere il treno tra Shanghai e la città di Ningbo, che è una città molto sviluppata, sempre lungo la costa, un po' più a sud di Shanghai. Io lo faccio spesso vedere ai miei studenti questo tragitto in brevi video di pochi minuti, ed è sempre la stessa cosa che si vede fuori dal finestrino, si vedono chilometri e chilometri e chilometri di giganteschi edifici vuoti, come dire, svincoli che non portano da nessuna parte, capannoni vuoti, tantissime costruzioni che però non si capisce bene cosa servano se non a speculazioni immobiliari, e quando questa cosa la si vede anno dopo anno fa veramente impressione, perché non è che sta calando, si continua a costruire in questo modo. È chiaro che la bolla immobiliare c'è, e se non se ne parla credo che sia più per il controllo che c'è sull'informazione in Cina che non per il suo non essere ancora, diciamo così, scoppiata. La perdurante debolezza del sistema creditizio, ne parlava prima la professoressa Zanier, è un grave problema in Cina, perché il piccolo risparmiatore ha delle grosse difficoltà, o il piccolo investitore ha delle grosse difficoltà ad ottenere crediti dalle banche, per esempio. il lento sviluppo della domanda interna, che comunque sì, abbiamo dei casi eccezionali come per esempio Alibaba, Taobao e tutti questi siti di vendita online che hanno un successo strepitoso in Cina, ma non siamo ancora ad un vero rilancio del consumo interno, probabilmente la partita si gioca nei prossimi 5 anni più o meno. Divari significativi di produttività e di know-how in aree diverse del paese, potenziali crisi della produzione agricola, che è un'altra cosa di cui si parla poco ma è un problema importante, calo della produzione manifatturiera in ragione del calo della domanda estera e calo del tasso di incremento del PIL, cosa che per i cinesi significa meno posti di lavoro. Meno posti di lavoro in un paese che ne deve trovare almeno 25 milioni ogni anno per tenere buona la sua domanda di lavoro interna è effettivamente un problema. Abbiamo problemi di politica interna, problemi di politica estera, anche qui molto rapidamente li ricordo, il fazionalismo interno al PCC, la paranoia crescente nei confronti della società civile, che è vero che è in forte sviluppo, ma è anche vero che questo sviluppo, come un po' diceva la documentarista prima, ha poi delle conseguenze bizzarre. Esistono per esempio sempre più piccole ONG in Cina, ma queste piccole ONG, se fanno qualche cosa che va un filo al di fuori di quello che il governo barra il partito si aspettano, poi hanno dei seri problemi a portare avanti le proprie attività. Difficoltà crescente a gestire le conseguenze della disuguaglianza sociale e poi di nuovo questo problema di un'ideologia nazionalista identitaria forte che stride con per esempio la presenza di ampie minoranze etnico-religiose. In politica estera gli ultimi 2-3 anni sono stati un vero e proprio disastro. Inasprimento delle relazioni diplomatiche con tutti gli stati confinanti lungo la frontiera orientale e meridionale, crescente contrapposizione con gli USA. C'è chi pensa che la Cina di questi ultimi anni abbia un po' perso proprio la tramontana dal punto di vista della propria capacità di interpretare le relazioni internazionali. Era famosa come attore cauto, attento in questo ambito. Gli ultimi 2 anni, forse in ragione delle lotte interne, forse in ragione di un apparente disimpegno statunitense, hanno creato questa situazione per cui adesso ci si becca su questioni assolutamente finte come quella delle Tiao Yutao o si vanno a esacerbare i rapporti perfino con la Corea del Nord, che insomma era storicamente una spalla tutto sommato della Cina. Crescente contrapposizione con gli USA, rigurgiti frequenti di xenofobia organizzata, quelle cose che si erano visti nel 1999 e poi quel fenomeno barra finzione, una cosa ancora poco capita, dei giovani arrabbiati cinesi, del nazionalismo giovanile dei cinesi. Oggi sembra invece una cosa piuttosto seria, proprio perché abbiamo una generazione di ventenni cinesi a cui è stato completamente sottratto il diritto e anche la possibilità concreta di andare a vedere qual è stata la propria storia recente e in parte anche la propria storia passata. Questo è un tema grosso, magari lo riprenderemo, ma che fa della Cina una vera e propria anomalia a livello internazionale. È un paese, come recentemente hanno scritto due grandi scrittori cinesi, Yu Hua e Chen Guangzhong, un paese in preda ad un'amnesia collettiva, un'amnesia che viene comunque rafforzata e rinforzata strumentalmente proprio dal Partito Comunista Cinese. E questo ha delle conseguenze, perché avere una gioventù che non ha il modo di ragionare concretamente su di sé e che si vede privata del proprio contatto con una dimensione storica dell'esistenza, dal fatto stesso che la propria contemporaneità è continuamente cambiata, è continuamente ridefinita, è qualcosa con cui bisognerà fare i conti. Una politica di espansione culturale contraddittoria e ambigua. Da una parte abbiamo gli istituti Confucio che fanno delle cose strepitose, da una parte abbiamo gli istituti Confucio che, per esempio, quando fanno i corsi di cinese per i ragazzini cinesi, di fatto li indottrinano. A Hong Kong ci sono già delle grosse dispute sul modo in cui si insegna la lingua, la cultura e la storia della Cina ai bambini. A Hong Kong la gente di Hong Kong scende in piazza e protesta contro il sinao, cioè il lavaggio del cervello, ma tra le nostre comunità d'oltremare, compresa quella italiana, chi protesta? Chi ha i mezzi per protestare? Vediamo invece le opportunità. Qui il discorso lo voglio declinare proprio sui rapporti crescenti tra Italia e Cina, perché tutti quei fronti di crisi di cui abbiamo parlato, come vi dicevo prima, hanno, a mio personale avviso, ci riguardano da vicino. Sono cose a cui dobbiamo pensare proprio perché la Cina in parte c'è già veramente prossima. Vediamo per esempio il discorso degli studenti cinesi in Italia e degli studenti italiani in Cina. In entrambi i casi parliamo di una realtà che si va rafforzando, crescente. Nell'anno accademico 2012-2013, per esempio, gli studenti cinesi in Italia erano circa 5.000, di cui due terzi inseriti nei programmi Marco Polo e Turandot, che sono una bellissima iniziativa del Ministero dell'Istruzione. Nello stesso anno si stima che circa 1.000, di studenti italiani si siano recati in Cina per studiare il cinese a vari livelli, per vari periodi. Credo che in realtà questo numero sia destinato a crescere molto rapidamente, anche perché lo studio della lingua cinese in Italia è in pieno boom. Abbiamo nell'anno accademico 2012-2013 circa 10.000 studenti italiani che stanno frequentando corsi di cinese di ogni genere, dalle scuole superiori all'università agli istituti Confucio. Nella sola Lombardia 18 scuole superiori, 6 atenei, 57 corsi di lingua cinese per un totale di circa 1.500 studenti all'anno. È tanto. Vuol dire anche che le risorse a disposizione delle imprese sono tante dal punto di vista della potenziale competenza linguistica e culturale nei confronti della Cina. Le imprese cinesi in Italia, le imprese cinesi della Repubblica Popolare Cinese, qui non sto parlando delle imprese generate dai nostri imprenditori cinesi, di cui magari invece poi ci racconterà Francesco, ma quelle che sono le multinazionali cinesi stanno investendo tantissimo in Italia. Nel solo primo semestre 2012 gli investimenti sono decuplicati, con 528 milioni di euro investiti solo nella prima parte del 2012. Nel 2011 il flusso complessivo degli investimenti cinesi verso il nostro paese è stato pari a 42 milioni di euro, che è una cifra assolutamente spaventosa. In 10 anni l'Italia è diventato l'ottavo paese investitore e il quinto partner commerciale della Cina, quindi anche noi ci muoviamo verso la Cina, con magari minor dovizia di mezzi. Le imprese italiane in Cina sono stimate in circa 2.000, gli impianti produttivi attivi circa 600, poco tutto sommato verrebbe da dire. Altro grande e interessante fronte è quello del turismo cinese in Italia. I turisti cinesi diretti in Italia in possesso di visto ADS, quindi quelli che viaggiano con i gruppi, erano circa 126.803, erano in quel momento i visti turistici individuali 21.247, insomma 150.000 turisti cinesi l'anno, ed è solo l'inizio in realtà. L'Organizzazione Mondiale del Turismo stima per il 2012 100 milioni di turisti cinesi nel mondo. Ma soprattutto, e qui andiamo presto a parlare direttamente con Francesco, il ruolo potenzialmente cruciale dei migranti cinesi nel facilitare e approfondire le relazioni italo-cinesi. Anche qui due dati rapidamente, stiamo parlando della quarta popolazione straniera in Italia, 210.000 persone, il 4,6% degli immigrati totali. Li conosciamo sempre meglio, si tratta dell'immigrazione in Italia meglio studiata a livello accademico, ci sono più monografie sull'immigrazione cinese che su qualsiasi altra popolazione immigrata in Italia, credeteci o no, nessun giornalista ha un alibi per dire dei cinesi non si sa nulla, sappiamo tantissimo e soprattutto i cinesi d'Italia, Francesco qui presente ne è un buon esempio, si sanno raccontare molto bene, hanno cominciato a farlo da molto tempo, cioè i giovani cinesi di Associna, per esempio, hanno facilitato questa cosa perché hanno creato un sito in cui proprio questo si fa, no? E lo hanno fatto prima di qualsiasi altra seconda generazione italiana. Mi fermerei un attimo rispetto ai dati e chiederei invece a Francesco di parlarci proprio un po' dell'esperienza di Associna e della sua personale anche esperienza di immigrato cinese, proprio alla luce delle cose che ci siamo detti, che abbiamo detto adesso.
Ok, niente, prima di rispondere alla tua domanda volevo spezzare una lancia a favore della Cina e di tutto quello che hai raccontato prima, no?
Tieni presente che io mi sono concentrato sui problemi, avrei potuto parlarti anche delle parti positive.
No, rispetto ai problemi, se non l'avessi fatto te, magari l'avrei accennato anch'io. La Cina effettivamente è piena di contraddizioni, però... tutto questo va preso, valutato rispetto alle dimensioni che ha. Io Penso che governare un paese di 1.300.000.000 di persone non sia facile, lo vediamo qua in Italia, 60 milioni di persone, c'è un bel casino. Per cui,
e poi, assolutamente.
Sì, rispetto, io spero che queste contraddizioni vengano risolte in modo pacifico, perché ci sono anche problemi dal punto di vista di ordine pubblico, e che ci sia una transizione, ecco, più che diciamo rivoluzioni.
Certo,
ecco, certo. Speriamo e che pian piano, diciamo, anche l'apertura ai diritti civili, alle libertà di ogni genere di stampa, libertà religiosa, possa favorire tutto questo. Anzi, deve essere un presupposto per il rilancio della Cina, no? Cioè, dovrà passare un momento in cui la classe dirigente cinese capirà che per governare una popolazione del genere non può indottrinarlo sempre, perché ad oggi c'è internet, i giovani tanti studiano, hanno accesso alle informazioni, per cui deve capire che conviene pian piano aprirsi e cambiare anche questo è quello che mi auspico.
E poi ci sono diversamente... i giovani d'oltremare.
Cioè, sì, certo.
Cioè, i cittadini cinesi d'oltremare in tutto questo credo che un ruolo lo abbiano, lo stanno in qualche modo anche scoprendo.
Sicuramente, perché quando comunque torniamo in Cina ci sono scambi di opinioni, scambi, no, di vedute su tante cose. Per cui questo è quello che mi auguro, anche perché comunque, come si dice, si vuole un po' bene comunque al proprio paese di origine, anche se io sono cresciuto qua e mi sento spesso di appartenere più all'Italia che alla Cina, sotto diversi punti di vista. Questo è un altro discorso, no? Ecco, qui, cioè, detto questo, chiudo. Io dall'Italia penso di aver ricevuto molto, no? Forse questo è uno dei motivi per cui sono qua, cerco di, nel mio piccolo, di contribuire al miglioramento della società, di raccontare la vita, l'economia italo-cinese dal mio punto di vista, senza pretendere chissà che cosa, no? Okay. Poi, ok, rispetto a quello che hai detto te, Daniele, sul ruolo di Associna e sul ruolo degli italo-cinesi, rispondo a questa domanda. Poi, guarda, Associna nasce nel 2005 da ragazzi che si sono conosciuti in un forum. Semplicemente, diciamo che fino a tutti gli anni 90, effettivamente anch'io vivevo nel mio mondo, cioè andavo a scuola, avevo pochi compagni di classe di origine cinese, per cui ognuno di noi era un caso a sé. E Associna ha permesso di convogliare queste persone e queste diverse esperienze che però avevano dei fattori in comune. Ad esempio, tutti noi ci siamo dovuti, abbiamo avuto potremmo anche chiamarlo trauma, abbiamo avuto il trauma di venire in Italia da piccoli, per cui una realtà nuova, cibo nuovo, ambiente nuovo, e venire qua da immigrato, no? Effettivamente. E poi un'altra cosa che ci accomuna, per cui la difficoltà, il primo approccio, i primi rapporti, no? L'integrazione, ecco, no? Ecco. E poi un'altra cosa che ci accomuna, che è una cosa che non si dice sempre, ma ad esempio il fatto che a 8-10 anni porti i genitori in comune, in questura, in ospedale, a fare da traduttore, I genitori ti dicono: io ti faccio studiare, se non mi dai una mano, come... anzi, a volte quando si è piccoli si fa anche fatica a fare le varie traduzioni. Dice: ma io ti faccio studiare per niente, no? Quante volte me l'hanno ripetuto.
E siete anche dei cittadini esemplari da questo punto di vista, perché a 10 anni sapete già come funzionano gli uffici pubblici di una città.
E infatti, diciamo che ci siamo svezzati velocemente e precocemente. E poi, ad esempio, mi ricordo che mio padre, io avevo 12-13 anni, mi dà una mano, una fattura, una bolla, e dice: compila. Lui diceva: cos'è sta roba qua? Dice: come faccio a compilare? Lui dice: ma io ti ho mandato a scuola. Infatti, per cui, diciamo che, ecco, questa è un'altra cosa che ci accomuna, per cui come si dice, siamo dovuti crescere in fretta, prenderci le nostre responsabilità, e diciamo che ci siamo anche rafforzati, diciamo, non abbiamo paura di andare in giro e confrontarci con gli uffici pubblici, oppure da un avvocato, qualsiasi cosa, per cui questo è un fattore positivo. Un altro fattore che ci accomuna è quello che ha fatto, diciamo, in modo che Associna nascesse, è questo. Come diceva Daniele, dei cinesi in Italia si è scritto molto, anche perché comunque creiamo molta curiosità. Appena succede qualcosa nella comunità cinese, oppure nelle attività cinesi in Italia, viene pubblicato sui media, ok? Questo è un dato di fatto, no? Nel bene e nel male, spesso nel male, per cui diciamo che come venivano raccontati i cinesi dai media, a questa giovane popolazione italo-cinese non piaceva sempre, per cui si sentiva in qualche modo oggetto di leggende metropolitane, stereotipi, falsità a volte. Per cui si è creato questo forum per uno scambio di opinioni, poi pian piano le persone si sono conosciute, si è creato il sito dove pian piano queste realtà venivano smontate, no? Anche in collaborazione, poi abbiamo conosciuto subito persone come Daniele, che ci hanno permesso, come dire, di contribuire a divulgare, diciamo, di sfatare certi miti e di dire certe verità. E pian piano, diciamo che ad oggi, nel 2013, anche grazie ad Associna, grazie anche a persone come Daniele, dei cinesi in Italia si sa molto, anche se tuttora rimangono tanti pregiudizi, tante falsità anche. Vi racconto una delle ultime. Spesso a me capita... vengono da me i fornitori, e una volta è venuto da me un fornitore che mi ha chiesto: guarda che un altro mio cliente mi ha detto che voi cinesi per 5 anni non pagate le tasse. Io ho detto: ma perché ci sono relazioni tra Pechino tra Pechino e Roma? Io dicevo: ma scusa, ma assolutamente no. Io poi l'ho sentita una volta, l'ho sentita due, l'ho sentita tre, poi sono andato dal giornalista di Legnano e ho fatto pubblicare una smentita. No?
Diciamo, Francesco, che hai un ristorante a Legnano, così sì, si capisce.
Sì, infatti,
che...
infatti. Un'altra leggenda è che il Pechino, il governo cinese, per incentivare l'immigrazione, dà ad ogni famiglia 200.000 euro in buono da investire all'estero. Io dico: magari saremmo partiti tutti, perché c'è un miliardo, poi moltiplica un miliardo di persone, sono 200.000 famiglie, no, 200 milioni di famiglie, moltiplica per 200.000 euro, sono cifre astronomiche. Per cui potremmo, come dire, appianare il debito di gran parte dei paesi. Per cui sono cifre assolutamente così. Per cui, come si dice, c'è da lavorare sempre, e diciamo che questo poi a Socina negli anni, come dire, per cui ha fatto, è partito da, diciamo, da un punto di vista difensivo, no? E poi pian piano abbiamo fatto sempre attività anche propositive. Una di queste lo stiamo facendo ultimamente con Codici, con Daniele, che è un progetto di fatto di inclusione sociale e di studio di una realtà che, come si dice, che forse per la prima volta viene studiata, che è quello dei giovani ragazzi cinesi neo ricongiunti che non sono venuti da piccolissimi, per cui sono arrivati all'età di 12, 13, 14, 15 anni, per cui sono già formati in parte in Cina, e questo crea molta difficoltà rispetto alla mia generazione, che è venuta prima e che aveva meno contatti con la propria popolazione, per cui ci sono di fatto persone che si sentono fuori d'acqua, c'è molta difficoltà, anche perché in Cina con le rimesse dei genitori stavano 10 volte meglio che qua. Adesso vengono in Italia, sono adulti e devono darsi da fare, e questo non è facile quando nella propria vita hai avuto tutto, no? Per assurdo, no? Per assurdo, noi che siamo venuti qua da piccoli e proprio da piccoli, come dicevo prima, ci siamo dovuti dar da fare, questo ha permesso che crescessimo e sapessimo affrontare la vita. Queste capacità a questi ragazzi in qualche modo è stata negata anche per colpa di un'educazione troppo, diciamo, permissiva da parte dei nonni, perché questi sono spesso ragazzi che sono cresciuti in Cina perché i genitori sono in Italia, e non potendoli mantenere in Italia, oppure i genitori preferendo lavorare, spediscono letteralmente i propri figli in Cina e crescono, no? Crescono lì.
Fino all'età della, diciamo, sì, della scolarità, dell'obbligo, ma degli ultimi anni, quindi quinta elementare, scuola media, è proprio una... perché sappiamo bene, un po' i dati ve li ho fatti scorrere sul monitor, che i minori cinesi, è vero, in una città come Milano, per esempio, sono prevalentemente nati in Italia, no? Se andiamo a vedere il dato, questo 27,2% di minorenni è a Milano per l'87% nato in Italia. Il problema però è se si prende una fascia d'età un po' superiore, cioè se si esaminano i ragazzi che stanno tra i 16 e i 24 anni, invece meno del 5% è nato in Italia, e come diceva giustamente Francesco, la maggior parte di questi ragazzi in realtà è di arrivo recente, ha dei problemi sicuramente dal punto di vista dell'alfabetizzazione linguistica, ma ne ha anche di specifici rispetto al rapporto con i genitori, rispetto al rapporto con gli adulti in generale, col gruppo dei pari, sì, con sì, i propri, sì, coetanei cinesi, perché poi, cioè, cinese e cinese, l'esperienza ti, sì, cambia, no?
Poi potrei dire anche questa cosa qua. Non è vero che i ragazzi cinesi che sono nati in Italia siano più integrati, no, tra virgolette, anche se questa parola a me non piace, perché... i ragazzi che crescono qua non hanno bisogno di questa parola, no? È già una parola, non è il termine giusto, noi di fatto viviamo qua, per cui la parola integrazione indica un passaggio, noi questo passaggio l'abbiamo già fatto, no? oppure senza accorgercene. I ragazzi che sono quelli che effettivamente sono da ponte tra le due culture sono ragazzi che vengono qua da piccolissimi, soprattutto tra la fascia dei 6 ai 9-10 anni. E infatti la maggior parte dei nostri soci di Associna viene da questa fascia, ma pensa, no? Ed è diciamo, noi, come dire, questo è un dato abbastanza, come dire, curioso, ecco.
È un dato, sì, importante, però, perché per l'appunto, per riuscire a fare da ponte, uno deve riuscire ad avere un piede da una parte e un piede dall'altra. Se si è completamente assimilati alla realtà italiana e magari non si parla cinese o lo si capisce solo il dialetto, poi è difficile, per esempio, anche semplicemente relazionarsi con i ragazzi di cui dicevamo prima. Quindi non è un caso che poi all'interno della compagine vasta e complessa di ragazzi di seconda generazione, quelli che di fatto possono lavorare da questo punto di vista sono un po' quelli di cui ci stiamo occupando insieme.
Sì,
in questo...
sì, certo, sì.
Aggiungerei una cosa su questo progetto, perché è uno degli aspetti interessanti e innovativi. È una ricerca partecipata, cioè è una ricerca in cui i ricercatori sono a un tempo soggetto e oggetto di ricerca. Non siamo noi, non sono io a fare il lavoro di campo, sono i ragazzi stessi, che noi abbiamo formato in tal senso con un lavoro molto minuzioso che sta andando avanti e sta dando dei buoni frutti, ma il progetto è fatto insieme ai ragazzi dalla A alla Z, dal suo incipit, dal disegno di ricerca fino alla fine. E da questo punto di vista rappresenta proprio un modo nuovo, se vogliamo, di lavorare anche nell'ambito delle scienze sociali italiane. È un po' una scommessa ed è anche un po' un tentativo di lavorare con invece di lavorare su, perché per anni io sono stato tra quelli che hanno lavorato sull'immigrazione cinese. E da questo punto di vista è una bella scommessa, no?
Sì, sì. Vediamo poi come va. Rispetto a quello che dicevo prima, quindi io dico questo, non per forza il benessere, no, porta a un beneficio, ci serve l'educazione, no? Rispetto a quello che dicevamo prima, noi, come si dice, noi che siamo venuti qua da piccolo abbiamo dovuto lottare sempre, invece i ragazzi cresciuti in Cina con le rimesse dei genitori avevano tutti gli agi, anche perché comunque c'è il cambio euro yuan molto favorevole, per cui in Cina vivevano da signori, no? Per cui questo diciamo che ok, chiudo questo. Poi a Socina, oltre a questo bellissimo progetto che stiamo facendo adesso, in passato ha collaborato con la Fondazione Italia-Cina, abbiamo fatto l'Italy China Career Day, che ha permesso a tanti giovani laureati cinesi di conoscere il mondo delle imprese, conoscere le imprese. Abbiamo trovato anche, abbiamo permesso che, no, abbiamo effettivamente trovato lavoro ai giovani laureati cinesi, ha permesso alle aziende italiane di trovare questi, perché c'è questa difficoltà, nonostante internet, nonostante tutto, c'è ancora questa difficoltà di trovare soggetti, di trovare persone qualificate che sappiano parlare il cinese e che siano laureati. A noi tutti i giorni arrivano mail di richieste, di figure di ogni genere, no? E spesso dobbiamo dire, guardi, infatti ultimamente mi è arrivata una signora che cerca, come dire, che cercava un laureato in un'area, guarda, non li conosciamo, anche perché magari non esiste proprio ancora, no? Poi
infatti io alle tue spalle sto facendo vedere cosa studiano gli universitari cinesi,
bravo,
come dire, c'è una forte polarizzazione in poche
economia e ingegneria,
esatto, in pochi comparti disciplinari, e questa cosa chiaramente ha dei pro e dei contro, no?
Infatti siamo tutti o ingegneri o economisti in associazione.
Ma soprattutto molti di voi sono anche imprenditori. Io vorrei tu ne approfittassi, anche visto che abbiamo poco tempo, per dire qualcosa di questa tua creazione, che è appunto l'Unione Nazionale degli Imprenditori Italo-Cinesi.
Sì, allora, infatti, poi guarda, l'anno scorso, no, insieme a un gruppo di amici ci siamo accorti che, che come per le stesse dinamiche di Associna si è creata UNIC, anche perché comunque UNIC viene anche in parte, è una realtà diversa, i soci sono diversi, anche se alcuni dei fondatori, tra cui io, diciamo, ci sono, diciamo che è una realtà diversa, però che in qualche modo nasce dall'esperienza di Associna, possiamo descriverla così, ok? Nasce semplicemente dalla constatazione che comunque manca, diciamo, proprio mancava questo interlocutore, mancava un'associazione di giovani imprenditori cinesi che in qualche modo, magari usare la parola, cioè che in qualche modo difendessero, no, l'immagine distorta dell'imprenditoria cinese che è in divenire, no? Magari quello che viene dipinto sui media magari è l'imprenditoria cinese di 10 anni fa, ma adesso è in divenire, per cui noi abbiamo detto: io ho un locale a Legnano, faccio cucina italiana e mediterranea, è stata una scelta, no? Per cui mi sono piazzato su una fascia medio-alta e questa è una novità a Legnano. Da me ogni anno passano decine di migliaia di persone e di fatto sto facendo integrazione. Viene il sindaco, viene il presidente della Confartigianato, dell'associazione delle imprenditrici, eccetera, eccetera. No? Per cui siamo piuttosto conosciuti e ormai a distanza di 3-4 anni non fa più scalpore. No? All'inizio dicevo, cavolo, dei ragazzi cinesi che fanno cucina italiana, addirittura un ingegnere che si è messo a fare questa cosa qua. Adesso si laurea anche mio fratello, qui saremo l'unico ristorante con due ingegneri cinesi. Questa è una cosa, diciamo anche rispetto a tutte quelle leggende sulle imprese cinesi che mi venivano dette, anche rispetto a quello, allora con un gruppo di amici, con altri due amici abbiamo detto: guarda, ognuno di noi invita qualcuno, no? Invita qualcuno e cerchiamo e vediamo se c'è questa esigenza. Ovviamente io ho invitato le persone non a caso, ma alcune delle persone, cioè sapevo che le persone che invitavo alla prima cena, diciamo, erano interessate per tantissime ragioni. Ci siamo ritrovati avevamo invitato circa 18-19 persone, di cui 14 sono rimasti e abbiamo fondato questa associazione, ok? E diciamo, noi di fatto, no, difendendo un po' il modello italo-cinese o anche, no, di fatto in qualche modo, io dico così, no? Di fatto è come se noi stessimo difendendo quella voglia di impresa, di fare dell'Italia degli anni 50-60. Stiamo difendendo gli italiani degli anni 50-60, i brianzoli, i veneti. E questa cosa qua spesso fa scalpore, nel senso che, ad esempio, perché un ingegnere dovrebbe aprire un ristorante? Uno pensa, ma è matto, no? Perché di fatto, avevo un bel lavoro a tempo indeterminato, lavoravo in Cina, diciamo che la possibilità di carriera c'erano, però proprio però avevo in qualche modo, questo è per tantissime ragioni, poi ho aperto un lavoro autonomo, soprattutto secondo me questo viene dallo spirito imprenditoriale che i cinesi in Italia hanno e che gli italo-cinesi hanno mantenuto. Questa è la mia parte cinese, la mia parte italiana è tutto quello che avete sentito adesso, no? Per cui
Francesco, mi sa che dovremmo lasciare un po' di spazio per le domande del pubblico. Va bene. Perché intanto ti ringraziamo molto, sì, per la tua testimonianza.
Allora, grazie a professor Cologna e a Francesco Wu per questa relazione che ho trovato bellissima. Non vi sarà sfuggito il fatto che siamo partiti dalla lettura della tensione nella società cinese, quindi uno sguardo lontanissimi, per poi quasi inavvertitamente arrivare a scoprire che cosa c'è che ci riguarda così tanto. Dunque, veramente un passaggio che mi sembra la degna conclusione di questa mattinata.